SBS Italian.
Siamo con Fabrizio Rettini, che si trova in Australia temporaneamente, designer e anche ideatore di un progetto che in Italia si chiama Opificio Talking Hands. Tra l'altro un titolo bellissimo, congratulazioni anche per quello.
Grazie. Sì, è nato in realtà proprio perché quando abbiamo cominciato non avevamo praticamente nulla, se non la voglia ovviamente di mettersi in gioco e le nostre mani. Quindi i ragazzi erano arrivati da poco, quindi parlavano molto poco l'italiano, quindi è nata questa idea appunto delle mani parlanti.
Ecco, in quale parte dell'Italia si trova questo opificio e soprattutto con che tipo di persone lavorate?
Beh, il progetto è nato a Treviso all'interno di un contesto particolare, si tratta della ex caserma Piave, un'ex area demaniale, ecco, il Veneto come il Friuli hanno questo primato di molte vecchie caserme che poi sono state abbandonate negli anni, sì, nei primi anni 90. E, sì, il progetto è nato in realtà all'interno di questo contesto, nato da un'occupazione, poi è stato il risultato, diciamo, di un percorso in cui il comune ha chiesto all'Università di Architettura di Venezia di inserire poi dei facilitatori in un processo di, adesso si chiama progettazione partecipata, quindi l'esperienza dell'occupazione è stata aperta a tutto il mondo dell'associazionismo, delle cooperative sociali, di chi era interessato, diciamo, a far parte a questo tavolo. Da lì sono nate tutta una serie di esperienze, tra cui appunto questo opificio che voleva essere una sorta di risposta a questa nuova popolazione che tra il 2015 e il 2016 è arrivata in città. Stiamo parlando di numeri importanti per un piccolo centro come Treviso, circa 2000 richiedenti asilo che sono stati anche questi collocati in ex aree demaniali che sono state trasformate in centri di accoglienza straordinaria. La prima esperienza è stata quella di una palestra popolare dove i ragazzi venivano, diciamo, a partecipare a delle attività di tipo fisico, con l'idea quella appunto della ginnastica anche come possibilità di creare dei percorsi di riattivazione. Ecco, forse si potrebbe parlare a lungo, insomma, delle difficoltà che affrontano i ragazzi all'interno di questi campi dove ragazzi appunto molto giovani vengono di fatto spenti, disattivati, lasciati anche per dei periodi molto lunghi, mediamente un anno e mezzo, due anni, in attesa appunto del riconoscimento o meno, insomma, del loro status giuridico. E quindi appunto l'idea era quella di creare dei percorsi di riattivazione, quindi dei percorsi di riattivazione che sono passati in una prima fase attraverso appunto una ginnastica di tipo motoria, delle attività di tipo motorie, e poi appunto in modo molto orizzontale abbiamo creato un momento di discussione nel quale poi abbiamo cercato di assieme ai ragazzi di capire cos'altro si poteva fare oltre l'attività fisica, e da lì è nato, iniziato, diciamo, un ragionamento su quello che era una sorta di mappatura di quelle che erano, di quello che sapevano fare o desideravano fare. Ecco, un aspetto forse interessante di questo progetto è proprio legato ai desideri, al desiderio, e lì è nato, in realtà abbiamo emerso una varietà di conoscenze artigiane, di abilità assolutamente ampio e che spaziavano dalla falegnameria al ricamo, al cucito, alla sartoria, alla saldatura, e da lì è nata questa idea forse un po' rinascimentale, ecco, dell'opificio, della bottega.
Parlavi del fatto che si tratta di ragazzi, persone che stanno attendendo che si risolva in qualche modo la loro richiesta di asilo. Quali sono le età e quali sono le provenienze, anche da quali parti del mondo arrivano per lo più?
Ecco, sì, Treviso, a differenza forse dell'area, diciamo, più orientale, ecco, del Veneto, quindi più verso il Friuli e il Venezia Giulia, dove è stato, diciamo, coinvolta in quella che è stata chiamata la rotta dei Balcani, dove sono arrivati molti ragazzi anche appunto dal Pakistan, dall'Afghanistan, dalla Siria. Ecco, Treviso invece ha una popolazione prettamente proveniente dall'Africa subsahariana, sono principalmente ragazzi che provengono dal Gambia, dal Mali, dal Senegal, dalla Costa d'Avorio, dal Niger, quindi, diciamo, in senso più generico, ecco, dall'Africa, insomma, dall'Africa subsahariana. I ragazzi sono ragazzi molto giovani, quindi nel pieno delle loro forze, nel pieno della loro anche voglia di mettersi in gioco, nel pieno dell'energia, e mediamente, diciamo, tra i 20, anche se abbiamo avuto dei ragazzi anche più giovani, dai 20 ai 30 anni, ecco.
E qual è la loro reazione al fatto di poter finalmente fare qualcosa? Dicevi che per molto tempo spesso rimangono in situazioni in cui non hanno modo di impegnarsi in nessun modo, lì invece effettivamente c'è un laboratorio in cui ci si può mettere anche un po' in gioco quotidianamente. Come reagiscono?
Ma devo dire, la cosa appunto, credo a differenza insomma di altre esperienze che sono nate in questo senso, è nata proprio attraverso cercare di coinvolgerli attraverso quello che sapevano fare, che avevano voglia di fare. Quindi la reazione è stata anche, diciamo, con un certo orgoglio, insomma, di mostrare quello che sapevano fare. Ecco, gli africani hanno questo, molto spesso questo senso anche così un po' competitivo, per cui insomma avevano anche molto piacere di far vedere quelle che erano le loro abilità. Di quello che stiamo parlando, appunto, di ragazzi anche molto giovani, quindi sfido a trovare le stesse conoscenze anche artigiane sui loro coetanei italiani, insomma, che sono magari più formattati su dei supporti, diciamo, di tipo più digitale. Ecco, loro erano veramente, alcuni hanno imparato dei mestieri anche lungo il viaggio. Non bisogna dimenticare che molti di questi ragazzi hanno percorso appunto, hanno attraversato l'Africa e molto spesso appunto hanno imparato dei mestieri che gli sono serviti poi a garantirsi il viaggio per la tappa successiva, per cui durante questi viaggi anche hanno imparato, insomma, delle attività. Devo dire che per loro è stato veramente positivo. Sono tutti ragazzi che vengono con puntualità, arrivano la mattina, vanno via la sera. Per loro l'atelier non è solo un luogo di lavoro, ma è anche una casa. Una cosa importante è stata, io magari anche con delle difficoltà all'inizio, però ho cercato fin da subito di responsabilizzarli nel confronto dello spazio, quindi hanno le chiavi loro dell'atelier, e anche alla gestione anche economica è stata affidata ad un banchiere, chiamiamolo così, che è a sua volta un richiedente asilo. Per loro, ovviamente, ecco, per darvi un termine di paragone, ecco, uno stipendio medio in Gambia, che è uno dei paesi da cui provengono la maggior parte dei ragazzi che partecipano al progetto, è circa di 50 euro al mese, quindi per loro già l'idea di spendere un euro è una cosa terribile, quindi non avrei potuto trovare banchiere migliore.
Senti, Talking Hands è un progetto che per ora riguarda soltanto la tua città, Treviso, ma ci sono progetti analoghi o siete in contatto con progetti analoghi in altre parti d'Italia dove magari c'è una popolazione di immigrati altrettanto grande o di richiedenti asilo in particolare?
Sì, in realtà stanno nascendo moltissime esperienze molto interessanti. Con l'Università di Bolzano, la Libera Università di Bolzano, e Matteo Moretti, che è un ricercatore dell'università, abbiamo anche cercato di fare una sorta di mappatura di alcune delle principali, delle più significative esperienze che stanno nascendo in questo senso a livello europeo. Ed è emerso proprio questo dato di quanto l'Italia in realtà è ricca di questo tipo di esperienze. Forse c'è un po' una tradizione che è un po' innata, diciamo, nel nostro paese, che è legata un po' alla cultura dell'arte dell'arrangiarsi, del non aspettare, insomma, che arrivi l'aiuto, ma del tirarsi sulle maniche e del darsi da fare. Forse anche un sistema di welfare forse un po' più scricchiolante, ecco, rispetto ad altri paesi. Fatto sta che stanno nascendo moltissime esperienze significative di una voglia veramente di dare delle risposte, ecco, dal basso a questo problema dei flussi migratori, problema insomma o ricchezza, ecco, dei flussi migratori. In questo momento c'è certamente un'esperienza secondo me abbastanza significativa, che è quella di Cantieri Meticci a Bologna, che hanno creato una vera e propria compagnia teatrale che peraltro sta ottenendo anche molto successo, hanno ottenuto dei premi, interamente in cui tutto il corpo, diciamo, degli attori, insomma tutta la compagnia è composta da ragazzi richiedenti asilo, che in più partecipano anche all'attività, diciamo, al laboratorio di costruzione poi delle scenografie, degli spettacoli e dell'illuminotecnica. Poi c'è un progetto che io personalmente amo molto, che si chiama Senza peli sulla lingua. È un progetto che è nato nel quartiere di San Siro a Milano, un quartiere che ha una densità di migranti piuttosto importante. È un progetto che è nato dalle donne, è rivolto soprattutto alle donne migranti. Ecco, non bisogna dimenticare che molto spesso anche all'interno di questi contesti quelle che hanno poi maggiore difficoltà anche ad uscire dai campi, dai centri di accoglienza, sono proprio le donne. Ecco, questo progetto è nato all'interno dei gruppi di discussione, all'interno di una scuola di prima alfabetizzazione, di una scuola di italiano, e creato da Maddalena Fragnito, che è una ragazza di Milano, e diciamo che all'interno di questi gruppi si ragiona molto su tematiche delle più diverse, alcune ovviamente legate anche a delle istanze o legate a problematiche di tipo di genere o femminili, e da lì nascono dei, come li possiamo chiamare, dei topic, dei claim che poi vengono ricamati su delle t-shirt, che poi le t-shirt vengono commercializzate, vendute e diventano ovviamente una piccola fonte di micro reddito per le donne che partecipano al progetto. Poi ci sono altre esperienze veramente molto interessanti, per esempio degli esperimenti che si stanno facendo con l'agricoltura, per cui anche delle cooperative agricole dove la maggior parte poi dei ragazzi che ci lavorano sono richiedenti asilo. Però come queste, devo dire, ci sono veramente una ricchezza, insomma, del nostro paese in questo momento, di cui ahimè se ne parla molto poco, è proprio questo così, non aver aspettato l'aiuto, ma essersi tirati sulle maniche ed essersi messi in gioco.
Tornando alla vostra esperienza di Opificio Talking Hands, qual è stata la risposta istituzionale delle autorità locali?
Ma io devo dire, insomma, nel Veneto c'è questo fattore che, come dire, il lavoro è una specie di seconda religione, insomma, chi lavora gode, insomma, di uno status nei confronti agli occhi della gente, insomma, speciale. Noi lo abbiamo veramente toccato anche con mano, andando nei negozi, nelle ferramenta, le prime volte magari visti con sospetto, vedevano tutti questi ragazzi che arrivavano dentro, per cui magari ci mettevano il commesso dietro, avevano paura che magari rubassimo qualcosa, così la seconda volta magari ci chiedevano: ma che cosa fate, come mai comprate tutte queste attrezzature? La terza volta magari il commesso ci diceva: guarda, mi hanno lasciato qui un trapano, è vecchio perché ne hanno comprato uno nuovo, ve l'ho tenuto da parte, ve l'ho regalato. Ecco, io credo che questa cosa del lavoro non solo dia poi una possibilità ai ragazzi, appunto, di esprimersi e di mettersi in gioco, ma anche riesce a sfatare, a spezzare tutta una serie di stereotipi, appunto, che poi sono consolidati e che quindi lavorando, insomma, poi soprattutto in regioni come il Veneto, che sono regioni così che hanno nel lavoro, insomma, appunto un vero e proprio valore, insomma, dia, come dire, una sorta di titolo di cittadinanza.
Grazie tantissimo Fabrizio Rettini per averci parlato di questa vostra esperienza dell'Opificio Talking Hands. Noi pubblicheremo alcune delle foto che voi avete scattato proprio nell'Opificio, tra cui quelle che riguardano un progetto che si chiama Rifugiati. Possiamo parlarne brevemente, perché è un progetto molto bello.
Certo, il progetto Rifugiati è proprio il progetto di inizio, insomma, di questa esperienza. Ecco, una cosa che ci sembrava importante era anche cercare di smarcarsi rispetto a quella che è tutta quella iconografia anche legata all'artigianato etnico, le ciabattine, gli elefantini, che poi i ragazzi, insomma, sono dei ragazzi che vivono nel nostro tempo, che si vestono come i loro coetanei italiani, che indossano le scarpe da ginnastica della Nike, quindi anche quella, diciamo, questa sorta di esotismo del costruire, insomma, un immaginario etnico ci è sembrata una forzatura. In più ci sembrava interessante, insomma, cercare di coinvolgere dei designer professionisti che potessero relazionarsi con il progetto, non tanto come terzista o come fornitore, diciamo, ma quanto veramente costruire dei percorsi di scambio tra designer e il gruppo dei ragazzi che prendono parte al progetto. Si è reso disponibile Matteo Zerzenoni, che è un designer di fama internazionale, lavora per molte aziende, e da lì è nata, diciamo, questa idea del rifugio, che è uno spazio, sono delle microarchitetture domestiche ideate adeguate per i bambini, e quindi i bambini molto spesso amano nascondersi, trovare dei piccoli spazi dove costituirsi delle specie di comfort zone, e da lì è nata questa serie di oggetti. E Matteo ha avuto questa intuizione, secondo me non solo per il nome, che appunto bastava spostare un accento per appunto da rifugiati a rifugiati, che poi sono i ragazzi che hanno realizzato gli oggetti, però ha avuto questa intuizione secondo me molto, molto intelligente di lasciare comunque anche uno spazio espressivo ai ragazzi. Quindi tutte queste casette, queste microarchitetture sono state create con degli shape, delle forme molto semplici, sui quali poi i ragazzi hanno applicato tutto un lavoro di make up grafico, applicando delle texture che evocano, diciamo, quelli che sono una sensibilità, una sensibilità cromatica, ma anche a livello di motivi, che certamente, insomma, è legato alla loro eredità culturale, quindi al paese di origine.
Un progetto bellissimo, appunto, come dicevo, metteremo alcune delle foto a disposizione anche sul sito internet sbs.com.u/italian. Fabrizio Urettini, grazie per averci fatto conoscere questa vostra esperienza, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.